Quando nei Vangeli troviamo l'espressione Gesù passò all'altra riva, significa che sta avvenendo qualcosa di eccezionale. Quando Gesù passa all'altra riva, significa che Gesù comincia a guardare oltre e ci spinge ciascuno di noi a guardare oltre la disperazione. Ogni volta che nei Vangeli compare questa espressione, è come se Dio dicesse a ciascuno di noi: guardate, non è la fine, guardate, la morte non potrà avere sopravvento sulla vita, quel dolore che ti porti dentro potrà essere largato e risolto, quel problema che ti sta attanagliando troverà una soluzione, perché il nostro è il Dio della vita, entra nel dolore, nella fatica di ciascuno di noi, nella malattia e anche nella morte, in punta di piedi. E sente anche un forte senso di ribellione davanti al dolore, alla sofferenza. E il brano che abbiamo ascoltato è straordinario. Spero che l'abbiate ascoltato attentamente, perché nonostante in maniera apparente ci sembrano due racconti, due incontri, con Giacomo e la sua bambina che è morta e questa donna che perdeva sangue e chiamata così emorroista, in realtà è un unico racconto ed è un unico incontro, perché c'è un numero che accomuna le due storie. La bambina aveva 12 anni che è morta e la donna era 12 anni che soffriva di emorragie. È la stessa persona, è lo stesso incontro, sei tu, sono io, c'è ciascuno di noi dentro questa storia. Allora Gesù entra in punta di piedi, ma con un senso di lotta per combattere la morte e la malattia, per donargli vita, e lo fa con l'unica cosa che Gesù conosce, l'amore, la tenerezza. Questo padre disperato va da lui perché sua figlia è morta, 12 anni, e questa donna che da 12 anni veniva emarginata, veniva messa all'angolo, perché dovete sapere che il sangue per la legge ebraica è qualcosa di intoccabile, e chi vive una perdita di sangue è impuro, non può essere sfiorata, toccata. È come se dicessimo oggi: se c'è qualcuno tra noi che sta soffrendo e che in qualche modo sta vivendo un dolore, sta perdendo sangue interno ed esterno, fosse messo all'angolo, fosse emarginato. Dio sta dalla parte degli emarginati, Dio sta dalla parte di chi spesso non è compreso. Quante volte noi non siamo compresi nel nostro dolore, nella nostra storia, nelle nostre avventure. Questa donna, erano 12 anni che nessuno la sfiorava, nessuno la guardava, nessuno riusciva a capire la sofferenza e il dolore che ci si portava dentro. E quella bambina viveva la stessa situazione di morte, perché il padre era un padre disattento. Ecco perché lei è morta. Anzi, ecco perché lei stava dormendo. Chi dorme si isola. A volte noi dormiamo per non pensare. Quante volte sento delle persone che vengono da me e dicono: è meglio che dormo, così non ci penso. Oppure è meglio che faccio altre cose, mi impegno la mia giornata in 3.000 cose, così evito di pensare. È un isolamento. Lei dorme perché c'è un padre assente, Giacomo, è un padre che non c'è nella vita di questa bambina. Non gli ha dato mai una carezza, non l'ha mai sfiorata, mai guardata, perché lui era un uomo impegnato nella società, era un capo della sinagoga, Quante volte gli affetti che dovrebbero interessarsi di noi sono più impegnati a fare altro, impegnati più per gli altri e non per i propri figli. Ecco perché lei dorme, ecco perché lei si isola, ecco perché quella donna anche è la stessa persona e tenta di allontanarsi. Eppure arriva un momento in cui non ce la fa più ad essere scartata, non ce la fa più a non essere guardato, a non essere amato, a non essere riconosciuto, perché è faticoso vivere come se non esistessimo, come se la nostra vita, il nostro dolore, la nostra paura non fosse compresa e neanche vista. Quante volte noi non ci sentiamo visti dalle persone che amiamo, da un padre, da una madre, da un figlio, da un fratello, da un amico? Non siamo visti, eppure ci stiamo insieme tutti i giorni. Arriva un momento in cui non ce la fa più, come questa donna che in mezzo alla folla intravede Gesù, intravede la strada, allunga la sua mano e dice tra sé se, anche se toccherò solo il lembo del mantello di Gesù, sarò salva. Voglio toccare qualcuno, voglio toccare la vita, voglio rimettermi in gioco di nuovo, voglio esserci, voglio che la mia vita non sia sciupata, non sia una vita qualunque, ma una vita vera, unica, irripetibile. E allora il coraggio. Spero che ciascuno di noi che è qui abbia coraggio ad allungare la mano e a dire sono qui, vedetemi, guardatemi, anche se nel marasma, io sono qui, sono vivo, non sono un fantasma. Quante persone vivono questa situazione? Lei dice io non sono un fantasma. Lasciami toccare almeno il lembo del mantello, e in quell'istante accade una cosa straordinaria. Gesù si sente che un'energia, una potenza, così dice il Vangelo, gli viene assorbita. Sì, perché sapete che chi vive nell'emarginazione per anni, quando incontra qualcuno che gli dà vita, l'assorbe, la vuole tutta questa vita, fino alla fine, fino al midollo delle ossa. Allora Gesù si sente prosciugato, perché le persone che noi continuiamo a tenere fuori dalla nostra vita, a non voler niente a che fare, vogliamo respingerle fuori dalla nostra vita, dalle nostre città, dai nostri territori, dalla nostra nazione, povere e con il desiderio di essere viste. Quando trovano qualcuno che le vede, che le ama, che le accarezza, ti prosciugano, perché fino a quell'ora nessuno gli aveva dato una possibilità. Quante volte anche tra noi troviamo persone che in qualche modo trovano un ascolto, una carezza, uno sguardo, e noi ci sentiamo prosciugati. Gesù si è sentito così, prosciugato, e la sua energia, la sua potenza lo fa dire chi mi ha toccato? C'era un sacco di gente. Gli apostoli giustamente dicono a Gesù, ma come fai a capire chi ti ha toccato quasi ci fanno migliaia di persone? No, qualcuno mi ha toccato, perché Gesù ragiona sempre intimamente e personalmente. Gesù non ama la folla, Gesù non ama gli incontri oceanici, ma riesci sempre a riconoscerti tra mille. Voi riuscite a capire, noi riusciamo a comprendere che Dio ci ama singolarmente, personalmente. Quante volte qualcuno forse dirà, sì, con tutte le cose che c'è da fare Dio, mo ascolta le mie preghiere. Chissà quante preghiere mi fanno, quante attenzioni, mo sta pensando proprio a me. Sì, sta pensando a te, ama proprio te e sorregge te. Quindi quando diciamo l'espressione Dio si è dimenticato di me, non è possibile. Dio non si dimentica di te, perché lui ama te, non ama tutti. Tutti significa niente, ama te, con il tuo nome, la tua storia, quello che ti porti dentro, e sente fortemente questa attrazione, tanto che lui si gira e la incontra. L'unica persona che la vede, io lo immagino così questo incontro, che Gesù si volta e i loro occhi si incrociano a quella donna che nessuno l'aveva più guardata, perché considerata impura, considerata non buona, non capace, inutile. Quante volte ci sentiamo così? O quante volte facciamo sentire gli altri così? Eppure basterebbe spostare un attimo sguardo nello sguardo, nel silenzio, per dirgli: ti ho visto, tu ci sei, va bene, basterebbe veramente poco. Ed ecco che allora avviene questa cosa straordinaria. Ricordate, è sempre la stessa persona. Gesù che fa? Prende il padre e la madre della fanciulla. Ecco che ritorna, quando siano importanti gli affetti del padre e della madre. Ricordate Giairo, che non era un padre attento, ma era assente. Gesù prende il padre e la madre, gli affetti principali, necessari, li porta con sé nella stanza dove c'è la fanciulla che dicono morta, e Gesù dice: guardate che non è morta, dorme. E tutti lo deridono, tutti lo prendono in giro. Gesù dicono: ma che sei lì? Ma sei fuori di testa, guarda che è morta. E lui riesce a capire e dire al padre e alla madre: guardate che non è morta, perché voi la considerate morta, voi la considerate che non esiste più, ma lei dorme e sta dormendo per dire a voi: ritornate ad essere padre e madre, ritornate a dare affetto, tenerezza, carezza. Quante volte noi ci allontaniamo dalle persone care, dagli amici, e li consideriamo morti. Io, una delle espressioni che mi più fa rabbrividire è quando qualcuno dice: no, mio marito è come se è morto, mia moglie è come se fosse morta, mio figlio non lo sento da una vita, non mi parla più, per me è come se è morto. Quell'amico, no, chi lo sente più, chi lo vede più, per me è come se è morto. È terribile, è terribile. A volte noi viviamo così, viviamo queste relazioni, e Gesù gli dice: guardate che non è morto tuo marito, tua moglie, guarda che non è morto quel figlio, quella madre, quel padre, non è morto quell'amico, non è morto, dorme. I due termini che vengono usati qui, quando Gesù dice talitta cum, fanciulla alzati, sono appunto alzati e svegliati. I due termini ebraici che vengono usati nella risurrezione di Gesù: quando uno risorge si alza ed è sveglio, perché Gesù fa questo, gli dice: alzati, riprendi a camminare, riprendi in mano la tua vita, tu vai, tu conti, quindi rimettiti in gioco, alzati, svegliati. Ed è l'invito forte che Gesù questa sera fa a ciascuno di noi: alzati, non rimanere da chiuso, rattrappito in un angolo, mettiti in gioco, non preoccuparti, non aver paura, non aver timore, alzati, riprendi il tuo cammino, la tua vita così com'è, e svegliati. Però non puoi più dormire, la tua coscienza non può più essere intorpidita dal sonno. Rimettiti nella vita, rinteressati della vita, rimettiti in gioco, perché questo è quello che conta e quello che vale, perché la tua vita non è finita, non è ancora finita. Non illuderti che la tua vita sia finita, non pensare che tutto è andato a rotoli e quindi non c'è più niente da fare. Alza, svegli, talita cum. E la fanciulla che fa? Si alza. E che fa? Si mise a camminare. Si mise a camminare. Io vi prego, non sempre la strada che percorriamo è quella giusta. Non sempre le scelte che facciamo sono quelle giuste. Non sempre prendiamo decisioni che sembrano giuste. Ma tu cammina. Cammina. Non stare fermo. Decidi, scegli. Non stare fermo. parziali, tutti immobili. La vita è in movimento, la vita ha bisogno di cammino. Io preferisco inciampare piuttosto che tacere. Preferisco cadere piuttosto che non camminare. Preferisco sbagliare, commettere un errore, che non stare fermo e non fare nulla. E allora questa fanciulla, questa donna straordinaria sono io, sei tu, siamo tutti noi. Quelli che lo deridevano Gesù si stupiscono. Eh sì, le persone che ci deridono poi stupiscono, si stupiscono della nostra vita. Quante volte ci deridono perché noi pensiamo che il perdono sia l'unica via possibile, che ridare un'altra possibilità a quella persona sia l'unica via, che rimettermi in gioco, ci deridono. Quante volte ti dicono: ma tu credi ancora al perdono? Ma lascia perdere. Ma tu credi che quella persona possa ancora cambiare? Ma lascia perdere. Un'altra cosa che vi confesso mi farà prevenire, forse ve l'ho detto un sacco di volte, però ora mi viene per la condividere, e quando dicono che fa star bene una persona per sollevarla, non lo so, o per superficiale sordità, si dice, aspetta, come si dice, lascia andare il passo lì, guarda oltre, come eccolo qua, non ti curare di loro, ma guarda il passo, è una tristezza unica, cioè ragazzi, è una tristezza unica, non ti curare di loro, ma guarda, ma cioè, ma tu ti rendi conto cosa significa? E noi lo diciamo perché pensiamo di sollevare le persone. Se me lo dite a me, ma affossate, vi prego, non me lo dite mai, quando mi vedete male e quando stiamo male, non mi dite mai una roba del genere, perché è veramente antivita, antiamore, antirealtà. Eppure noi si campa così, ci stanno facendo credere che questo è il modo di vivere, non ti curare di loro, fatti scivolare addosso tutto, ma lascia perdere. Quello che quelle persone non funziona, secondo me. Chiaramente non ci dobbiamo far travolgere da quello che ci dicono e quello che fanno, però io penso che Gesù suggerisca un'altra via, quella di mettersi ad camminare, a stupire quelle persone che pensano che questo atteggiamento contrario non sia quello giusto. E allora alla fine Gesù conclude e gli ordina di darmi da mangiare, gli restituisce quello che gli mancava. E il contrario della morte non è la vita, il contrario della morte è l'amore. E questo è quello che dà Gesù. Chiediamolo su questo monte, su questo luogo fantastico. Io vi chiedo di fare il pieno di bellezza quando salite su questo monte, perché più di qualcuno ci incontravamo e condividevamo quanto è bello e quanto è un privilegio avere un posto come questo, avere un posto che ci accoglie, curato, bello, che dove si può respirare la bellezza di Dio. Vi prego, fate il pieno di amore per scendere giù e non trattenerlo però questo amore, ma darlo, donarlo. L'unica cosa che si può sprecare è l'amore. E allora fate il pieno di questo silenzio, di questo sguardo di Maria, di questo tramonto, di questi alberi, di queste rocce, questo panorama, questo mare, è tutto per te. Noi non ce ne rendiamo conto, ma è tutto per noi e ci è dato gratis, ci è dato in maniera gratuita tutto questo. Perché non restituire agli altri gratuitamente quello che riceviamo? E allora questa donna capisce tutto questo e allora si toglie dall'isolamento, si rimette in gioco e anche lei è capace di guardare oltre e di passare con Gesù dall'altra via.